Allora, benvenuti anche stasera per questo incontro. È l'ottavo dei nostri dialoghi monastici. Stiamo ormai analizzando il testo di Panikkar, cercando di sviscerarlo un po' sutra dopo sutra. E la prossima volta a dicembre lo concluderemo e poi i dialoghi monastici proseguiranno in un'altra modalità, e che poi vi spiegheremo. E ogni volta abbiamo utilizzato un po' questo schema di introdurre un po' il Sutra di Panikkar tramite un po' una mia riflessione e poi di arricchire un po' questa riflessione, allargarla, ampliarla, invitando anche invece un'altra persona che di volta in volta, avete visto, era diversa. E ogni volta abbiamo cercato di individuare un po' la persona che potesse aiutarci un po' anche in base all'argomento. Per cui questa volta il mio pensiero è andato a Roberto, perché appunto Roberto Boldrini è, secondo me, adattissimo, e vedrete un po' perché, a trattare questo argomento di oggi, dove il primato del santo va molto aperto, va molto allargato, insomma, e va un po' riesteso alla dimensione della quotidianità, alla riscoperta appunto del santo e del sacro nel quotidiano. Roberto e Daniela sono amici ormai da diverso tempo, li conosco da diverso tempo e siamo stati accomunati dall'amore per Shantivanam. Ci siamo incontrati grazie a Martin, a John Martin Kuvarapu, che ci ha fatto incontrare, e da allora appunto ci sono stati qua e là delle occasioni di condivisione. Hanno fondato una sala di meditazione ad Ancona e quindi portano avanti delle attività all'interno di questa sala, e poi fanno anche altro, ovviamente, a partire un po' da questa attività della meditazione proposta in modi poi differenti. Un po' Roberto e Daniela hanno un po' proposte insieme e proposte poi anche individuali diverse. Come avete visto, Daniela ha trovato questa modalità meravigliosa del canto meditativo, che io trovo straordinaria, e quando è possibile ci facciamo accompagnare volentieri, insomma, da questi suoi canti un po' ipnotizzanti. E Roberto ha scritto 3 libri, qua ve li ha portati così soltanto a far vedere, ma poi li potete magari cercare, e 2 pubblicati con la casa editrice Appunti di Viaggio, quindi è un altro elemento un po' che ci accomuna, ed è Mi illumino di ignoranza, il primo testo, quello per cui ci siamo incontrati la prima volta, Martin ci ha fatto incontrare un po' in base a quello, e poi c'è Cuore nudo, che è veramente un libro bellissimo in cui il quotidiano e il santo e il sacro davvero si incontrano in modo perfetto. E poi c'è quest'ultimo libro che ha pubblicato, Vademecum, che ha pubblicato con la Lorenzo de' Medici Press, che guarda caso, ci stavo pensando appunto in questi giorni mentre preparavo la conferenza, è fatto sotto forma di aforismi, quindi sotto forma di sutra, quindi utilizza un po' un metodo panikkariano, riprendendo un po' questa modalità indiana del condensare delle riflessioni profonde in dei brevissimi pensieri. E come dice Panikkar, il sutra è in realtà un pensiero semplice. Poi noi abbiamo l'abitudine, e Panikkar stesso, ovviamente, essendo un grande intellettuale, ha l'abitudine di sciogliere il sutra, rifletterci sopra, pensarci, meditarci, ma il sutra già di per sé dovrebbe semplicemente parlarci, arrivarci con la sua semplicità. E se leggete Vademecum di Roberto vi trovate proprio in questa situazione, cioè vi arriva e non dovete riscioglierlo nel pensiero, ma dovete proprio farlo arrivare. E Daniela ci ha portato invece un suo ultimo testo sul suono, sulla meditazione e il suono, dove trovate poi anche il link con i canti dove poter ascoltare un po' i suoi canti. Questo era un po' per presentare loro e per così dire perché abbiamo chiesto proprio a loro di venire oggi, ma poi lo capirete anche di più ascoltandoli. Il tema di oggi è un tema che nel suo titolo, forse pensavo mentre lo preparavo, forse nel titolo non ci invita molto, non ci parla molto. Il primato del santo evoca subito qualcosa, il rapporto con qualcosa o qualcuno di molto speciale. E quindi potrebbe un po' allontanarci dalla dimensione del quotidiano. Però, come sempre, Panikkar, avete visto in questo suo testo, ha un metodo particolare, cioè parte da un'affermazione tradizionale, quindi diciamo l'affermazione tradizionale religioni o di alcuni apparati religiosi è proprio quella di mettere il santo al primo posto e poi però Panikkar cerca di sciogliere quell'affermazione anche un po' mettendola in discussione e cercando di reinterpretarla in un modo più adatto alla nostra sensibilità odierna. E quindi cerca di allargare questa idea del santo. Ora non so che cosa evoca a voi, che cosa vi provoca questa affermazione del primato del santo, però insomma partiamo un po' da come Panikkar affronta un po' la questione. Allora, diciamo che il monaco, questa dimensione monastica che vive all'interno di ciascuno di noi, no? Abbiamo detto il monaco è un po' una dimensione interiore. Il monaco ha come caratteristica principale, l'abbiamo detto fin dal primo incontro, quello di avere una grande sete, cioè di avere una forte aspirazione verso la dimensione dell'assoluto e quindi indirizza tutta la sua vita, all'insegna della ricerca di questo assoluto. E questa parola assoluto, potremmo dire, è una parola che ne richiama altre. L'assoluto è il libero, potremmo dire questo, è il supremamente libero, cioè l'incondizionato, è qualcosa che è sciolto da tutto, cioè che non ha cose attaccate addosso, no? Che non ha ovviamente attaccamenti, ma non ha neanche condizionamenti, cioè l'assoluto è proprio l'incondizionato. Allora, la dimensione monastica all'interno di noi, che poi a volte si traduce in una sorta, proprio in una professione monastica, in uno stile di vita vero e proprio, ricerca questo, ricerca l'incondizionato. E l'incondizionato nella nostra mente spesso è proprio il separato. Cioè abbiamo questa idea che per essere incondizionato questo divino deve essere totalmente altro, deve essere separato dal resto, deve essere appunto santo. Questa parola santo evoca proprio il separato. Qualcosa di diverso, di speciale, di totalmente altro dal resto. Allora, nella nostra mente, nella nostra concezione, nella nostra immaginazione, non so, a volte il divino è proprio pensato come tale. Il divino è il supremamente libero, l'incondizionato perché è separato, perché è santo. E quindi il monaco che cosa fa? Cerca questa dimensione, cioè cerca il divino come totalmente altro, come qualcosa che è totalmente diverso da ciò che è nel mondo, da ciò con cui si è quotidianamente a contatto. E infatti nel linguaggio anche spirituale, a volte si dice, no? Nel linguaggio religioso, a volte il divino viene differenziato da tutto il resto, si dice è ineffabile, è incomprensibile, è inavvicinabile, cioè è completamente diverso da tutto il resto con cui noi siamo quotidianamente a contatto, no? Che invece è in qualche modo comprensibile, avvicinabile, dicibile, descrivibile. Allora noi ci facciamo questa idea che il divino sia questo totalmente altro, ci facciamo un'idea di un divino come trascendente, no? Come il totalmente altro e il totalmente oltre, quindi qualcosa che è altro rispetto alla realtà quotidiana, altro rispetto al mondo. E questa idea che comincia a stare dentro la dimensione appunto monastica dell'essere umano, dà vita poi ad un tipo di scelta, cioè il monaco che cerca questo totalmente altro, questo santo, questo separato, che cosa fa? Fa a sua volta una scelta di separazione. Cioè dice, per diventare il più possibile simile a questo altro, a questo separato, a questo santo, io che cosa faccio? Mi separo a mia volta, mi stacco dal mondo, mi separo dal mondo, esco dal mondo, no? Tutta quella letteratura che abbiamo, letteratura monastica, tutta incentrata sulla fuga dal mondo, il disprezzo del mondo, la negazione del mondo, no? Cioè il monaco cede un po' a questa immagine per diventare più possibile, per simile al santo, anch'io devo diventare santo, no? Cioè anch'io mi devo separare, anch'io mi devo isolare. E devo fare appunto questo processo, anch'io devo diventare incondizionato, cioè mi devo liberare da tutti i condizionamenti, e per liberarmi dai condizionamenti, anziché lavorare semplicemente sul mio atteggiamento nei confronti delle cose, mi allontano dalle cose, mi allontano dal mondo, in modo tale da non avere la tentazione del condizionamento, no? Quindi mi stacco, mi allontano. E questo è una delle modalità che l'essere umano utilizza per vivere questa dimensione monastica, per dare voce a questa dimensione monastica all'interno di sé. E in questo isolamento, in questo distacco concreto, anche fisico a volte, no? dal mondo esterno, e che cosa cerca il monaco? Cerca soprattutto la purezza. Per diventare incondizionato devo diventare supremamente puro, questa è l'idea, no? del monaco tradizionale, no? Panikkar ce lo descrive, no? Come il monaco tradizionale, che dice per diventare puro come il puro e incondizionato come l'incondizionato devo fare questo processo di pulizia, no? E quindi devo risviluppare all'interno di me questa dimensione della purezza, non lasciarmi toccare, non lasciarmi contaminare. E la purezza si colloca su più piani, sappiamo, la purezza del corpo, la purezza del cuore, la purezza della mente, sviluppate attraverso un attento lavoro di custodia, un attento lavoro di auto-osservazione. E questo è un po' il movimento del monaco tradizionale. Ma come abbiamo imparato, Panikkar ci dice che questo è solo uno dei movimenti possibili del monaco tradizionale. Perché che cosa può accadere in questo cammino? Che mentre si cerca di appunto purificarsi, pulirsi, allontanarsi da ciò che ci contamina, avvicinarsi a quest'idea del puro e dell'incondizionato, che cosa accade in questo lavoro che potremmo chiamare come un lavoro proprio di ascesi, no? Di ascesi e di ascesa verso l'altro e verso l'oltre. Possono accadere due cose diverse. Allora, può accadere che effettivamente in quella purezza, in quello stato di senza forma, di dimensione incondizionata, si incontri un divino senza forma. E quindi no, si incontri il silenzio, si incontri il vuoto, si incontri la purezza, si incontri questa sorta di divino che le tradizioni ci hanno detto essere come il divino così com'era prima che il mondo fosse, no? Quindi una sorta di divino precedente alla sua relazione con il mondo. E questa è una dimensione che si può sicuramente toccare, sperimentare. Però accade di fare anche un'altra esperienza, che è l'esperienza a cui Panikkar poi ci invita e ci richiama. Man mano che si va verso questa purezza e questo incondizionato, si scopre che in realtà il divino nelle forme ci entra. Cioè che noi lo immaginiamo puro, incondizionato, altro, separato, santo, ma che in realtà il divino prende forma, scende verso di noi, abita il mondo, abita la realtà, abita gli altri esseri umani, abita quello spazio da cui il monaco ha preteso di staccarsi. Cioè si scopre che in realtà il divino è anche lo spazio in cui, il mondo è anche lo spazio in cui il divino si manifesta. E quindi ci si rende conto che tutta questa dimensione di ascesa è una dimensione parziale, perché ciò che si è pensato del divino è stato soltanto una parte del divino, quindi una sorta di proiezione, perché il divino è sì l'incondizionato, il silenzio, il supremamente libero, l'intoccabile, l'ineffabile, l'indicibile, tutto questo, il neti neti, no? Il non è così, non è così, non è questo, non è quello. Il divino è sicuramente questo, il trascendente, sicuramente il divino è questo, ma è anche altro, è anche altro. Il divino è anche dentro la realtà, dentro lo spazio, dentro il tempo, dentro la storia, dentro la quotidianità, dentro gli esseri. È il nucleo della realtà e quindi è invece anche interno alle cose ed è interno al mondo. Panikkar ci dice: quando comprende questo, il monaco comincia a capire che il mondo ha anche una sua sacralità, ha una sua dimensione di sacralità, che anche quel mondo da cui lui ha cercato di separarsi e di staccarsi invece è lo spazio del sacro. È lo spazio in cui il divino abita, no? In cui il divino si muove, in cui il divino si può continuamente incontrare e trovare. Ed è proprio il luogo in cui si può incontrare, no? Uno dei luoghi in cui si può incontrare il divino. Quindi si scopre che il divino non è solo trascendente, ma che è anche qui, adesso, in ogni punto dello spazio, in ogni momento del tempo, non è solo l'eterno, non è solo il fuori dal tempo, ma è qui in ogni attimo della nostra vita quotidiana. E quindi Panikkar per questo ci utilizza poi quelle espressioni che abbiamo richiamato anche altre volte, no? Ci dice: a un certo punto scopriamo che eravamo tutti proiettati verso il trascendente, mentre invece c'è un'immanenza del trascendente. Il trascendente è qui, eh? Il trascendente è dentro le cose, non fuori dalle cose, non è altro, ma è dentro la realtà, non è fuori dalla realtà, non è fuori dal mondo, ma è interno anche al mondo. E che questo mondo che chiamiamo Panicker ama molto chiamarlo come lo spazio della secolarità, è sacro e che esiste appunto questa secolarità sacra, che il sacro non è soltanto il separato, l'altro, l'oltre, ma che il sacro è qui, è mescolato proprio alla vita quotidiana. Appunto il santo e il sacro si incontrano nelle strade del mondo, si incontrano per le vie del mondo, nella natura, nel mondo, nella società umana, negli esseri umani, in tutti gli esseri, in tutto ciò che appunto compone un po', tutto ciò che appare un po' in questo mondo. Allora ci si rende conto che lo spazio mondo è anche lo spazio dove in realtà questo santo si incontra, perché è il luogo in cui questo santo si manifesta e che non esiste una vera dualità tra quelle due cose che spesso appunto, un po' la religione, le religioni mettono in contrapposizione, cioè non esiste una vera dualità tra sacro e profano, cioè non c'è qualcosa che è sacro e qualcosa che è profano, non esiste questo spazio del profano, del fuori dal tempio, ma che in realtà ogni spazio è uno spazio possibile dove esiste il sacro, dove c'è la presenza del sacro. Ed ogni spazio è uno spazio dove può esistere il santo, che non è realmente, diciamo, non è del tutto separato. È separato perché è qualcosa di speciale, ma è dentro, perché è il nucleo stesso della realtà. Allora si arriva qui ad un'immagine, voglio arrivare un po' a questa, a un'immagine che poi Panikkar esplorerà anche, analizzerà anche in altri testi. Questo mondo che a volte appunto giudichiamo come profano, come contrapposto alla dimensione del sacro, questo mondo può invece essere considerato una sorta di tempio del divino. E la dimensione spazio-temporale in cui ci troviamo è una dimensione che fa da tempio al divino. C'è un breve saggio di Panikkar dentro la sua collezione di testi che si chiama, sapete che sta uscendo questa opera omnia di Panikkar, sta uscendo questa opera omnia divisa in più volumi e ogni volume raggruppa dei testi di Panikkar su un argomento. C'è un volume che si chiama proprio Secolarità Sacra e in cui proprio tutti questi argomenti di cui stiamo parlando sono un po' più sviscerati da vicino. E c'è un breve saggio all'interno di questo volume, Secolarità Sacra, che ha un titolo sfidante, dice, si intitola così: C'è ancora spazio per il tempio nella città odierna? Questa è la domanda. E appunto, al di là dell'essere una dimensione così urbanistica, proprio la domanda è: c'è ancora spazio per il tempio nel mondo che abitiamo? Allora c'è un'analisi di che cos'è il tempio, ed è estremamente suggestivo quello che Panikkar ci dice, perché ci dice. Sì, deve esserci ancora spazio per il tempio nella città, nel mondo in cui abitiamo, dentro di noi, deve esserci spazio per il tempio. E il tempio è appunto il luogo dove il divino si manifesta. Ma lui dice ad una condizione, che il tempio non sia qualcosa di costruito prima perché possa avvenire un incontro, ma a patto invece che si comprenda che il tempio esiste, cioè si crea, si manifesta nel momento stesso in cui in uno spazio di questo mondo avviene un incontro con il divino. Ogni volta che in un angolo della nostra città o in un angolo della nostra casa o dentro una chiesa, dentro un tempio vero e proprio o in qualunque altro luogo, accade un incontro con la dimensione profonda dell'essere, con la dimensione profonda del reale, che noi chiamiamo appunto un po' divino. In quel momento c'è il tempio, in quel momento il tempio si realizza. Lui dice: ovunque avvenga un autentico incontro, lì è il tempio. Lì c'è il convergere del divino e dell'uomo. Ovunque l'uomo vince il proprio egocentrismo e si apre in direzione sia orizzontale che verticale, lì c'è il tempio. Cioè, il tempio non è un qualcosa di costruito prima in modo speciale perché possa avvenire l'incontro, ma il tempio si crea nel momento in cui l'incontro avviene. Allora questo significa che ogni angolo della realtà può essere questo tempio. E allora sì, c'è ancora spazio per il tempio nella nostra vita, nelle nostre città, nel mondo in cui abitiamo. Perché ogni volta che avviene un incontro profondo, quel punto, in quello spazio c'è il tempio. Questo è un po' il tempio e quindi c'è la dimensione del sacro e c'è il santo, è lì che avviene il manifestarsi di qualcosa di speciale, no? Che è davvero in questo caso il santo, è lo speciale perché è appunto il luogo dell'incontro. C'è una condizione perché questo possa avvenire, però, che è sempre la stessa condizione che ci viene richiesta, cioè dobbiamo poterlo vedere, cioè dobbiamo poterlo riconoscere. Il momento in cui l'incontro accade, è importante che i nostri occhi siano svegli per accorgersi che questo incontro sta avvenendo, cioè l'incontro con il santo, con il sacro, va come riconosciuto. Allora davvero si crea come una dimensione di uno spazio sacrale. E proprio bisogna avere questa capacità di riconoscere, di vedere dentro le cose, dentro gli esseri, dentro le situazioni, dentro la realtà, avere sempre questo sguardo che va più a fondo, che riconosce il nucleo, quel nucleo che è nel tempio il santo dei santi, cioè il punto speciale. Nel momento dell'incontro devo riconoscere questa presenza speciale. E questo accade semplicemente quando ho capacità di sguardo e sono spazio accogliente. L'essenza del reale non è un'essenza, è uno spazio vuoto. In questo caso il tempio è lo spazio vuoto, è il luogo in cui può accadere l'incontro. E questa è un po' la condizione, no? Saper vedere dentro. Allora, dice, anche nel Vangelo si dice, Gesù quando dice, chi vede me vede il Padre, cioè chi incontra me per le strade del mondo incontra la dimensione dell'oltre, ma lo incontra attraverso di me, no? Gesù è quello spazio in cui avviene l'incontro con il Padre per chi lo incontra, per chi viene a contatto con lui, ma anche altri elementi della realtà possono diventare questo luogo dell'incontro che permette di vedere questa dimensione del divino. Panikkar nel suo testo sulla mistica parla spesso di questo, riconoscere il divino, lo sguardo del mistico è lo sguardo di chi riconosce il divino in ciò che incontra e vede tutto ciò che incontra come la dimensione della totalità del reale, della profondità del reale. E allora non c'è bisogno di, no, di andare, di pensare ad un divino staccato dal mondo, ma c'è bisogno come di ritrovarlo qui, di ritrovarlo nello spazio del quotidiano, di saperlo scorgere, di saperlo vedere, di avere questo sguardo che permette di vederlo. Sicuramente la condizione del raccoglimento, la condizione del fare silenzio, la condizione del ridiventare spazio aperto aiuta, cioè aiuta ed è una condizione che è preliminare a questo incontro, proprio nel momento in cui si ridiventa questo spazio, si mettono, come dire, si creano le condizioni perché questo tempio si costruisca per un attimo, per proprio quell'attimo in cui quell'incontro accade.